Radio Nuova Trieste presenta Lettura d'autore. Rossini e dintorni. Un libro di Giuliana Stecchina.
Ciao a tutti da Giuliana Stecchina. Continuo a leggere il mio libro Rossini e dintorni. Dal palcoscenico al salotto, i tripudi che continuava ad ottenere venivano da lui distanziati come un lontano clamore relativo ad un sé ormai del tutto dissociato dal suo più intoccabile io. Il sé era stato seppellito dal tel. L'io rimaneva attento alla vita, anche a quella musicale, ma ormai si proiettava in un lontano iperuranio. Nella musica salottiera manteneva un rapporto rarefatto con una quotidianità elitaria. Nella musica religiosa innalzava la sua personalissima scala al cielo, senza confondersi in esso. Si riteneva troppo indegno. Lui, operista acclamato, nei lavori sacri sublimava il melodramma e lo rendeva umana ascesi a Dio. Nel cuore del lungo silenzio, ormai da una dozzina d'anni lontano dal teatro, mentre attorno incalza il romanticismo, Rossini si lascia ispirare da Jacopone da Todi ed eleva a saldo il suo Stabat Mater. Monumentalità e pathos conquistano la Parigi di Luigi Filippo. I richiami diretti e palesi al mondo operistico sono già filtrati in una partecipazione più lontana, catartica, rispetto a quelli presenti nella Messa di Gloria, composta nel 1820 a Napoli e ritrovata solo agli inizi dei nostri anni 70. Anche lì alcune parti corali erano d'effetto imponente, ma non mancavano i paradossi. Ad esempio, l'Et in terra pax hominibus del Gloria e la trasposizione, incredibile dictu, di una scena della battaglia del Maometto II. Il lessico operistico, pur permanendo anche nello Stabat Mater, si svincola da citazioni tanto dirette e crea le premesse di quel capolavoro che è la Petite Messe Solennelle, un vero e proprio congedo che dedicò al buon Dio in vista del loro ormai prossimo appuntamento. La nota che accompagna la stesura originale è anche l'ultimo affettuoso abbraccio ai cantanti, ai suoi cantanti. Buon Dio, ecco terminata questa piccola messa. Come vedi, non occorrono molti voci per cantare le tue lodi. Stai sicuro che i miei 12 esecutori non nasconderanno tra loro un traditore come nell'ultima cena. Nessuno sbaglierà nota. Il 3 novembre 1868 venne operato di carcinoma. L'uso di un bisturi non sterile gli fu fatale. Alle 11 di sera del 13, aveva sempre diffidato di questo numero, spirò invocando il nome della madre. I funerali, degni di un sovrano, vennero celebrati il 21 novembre e per volere di Napoleone III a spese dello Stato. Quali, in sintesi, i segni della sua grandezza? Aveva trasformato l'opera comica italiana, depurandola dalle grazie settecentesche ed arricchendola di un misto di assurdità e di realismo. Dall'italiana di Algeri alla metafisicità del viaggio a Reims, passando per i raffinati chiaroscuri di Cenerentola, era riuscito in due intenti: della musica ereditata, salvare il salvabile, e rivitalizzare il passato senza rivoluzionarlo. Dall'opera seria era riuscito a ricavare tanto la tragedia epico-eroica di carattere tradizionale che da Tancredi porta alla Semiramide, quanto il più moderno dramma a carattere realistico, che, passando per La Donna del Lago, Otello e Gazzaladra, diventa nel Tell vero e proprio melodramma. Un universo musicale in cui comicità, tragedia e dramma rivivono attraverso una trama sonora formata prevalentemente dalle voci, laddove però l'orchestra, ben lungi dall'essere trascurata, viene vissuta con avanguardistici sperimentalismi e vibranti partecipazioni ritmiche e melodiche. Inchinandosi davanti alla personalità rossiniana e definitivamente annullando sospettose diffidenze, Richard Wagner così suggellò la sua importanza artistica. Il primo uomo davvero grande e venerabile con cui mi fossi fino allora incontrato nel mondo dell'arte. E vediamo a un capitolo che più o meno viene prospettato nell'arco di tutto il libro, una sorta di appuntamento, che titolo Il lungo silenzio. Un giorno, nel teatro di Bologna, Rossini fu accostato da un giovane compositore che gli chiese come mai, dopo il Guglielmo Tell, non avesse scritto altre opere. Stringendosi nelle spalle, il maestro rispose: «E che cosa volete che io scriva con questa razza di pubblici?» E una delle tante risposte che Gioachino diede a quella scelta del silenzio che per molti anni sconcertò il mondo, la critica e i compositori suoi contemporanei. Davanti a una decisione tanto drastica, a un atteggiamento così categorico, molti sono i possibili interrogativi. E d'altra parte, una determinazione gestita con tale costanza può lasciare intendere una ridda di spiegazioni concomitanti che possono spaziare dalla vita affettiva familiare al riscontro ufficiale del pubblico, degli editori, dei compositori contemporanei, dei cantanti e degli strumentisti, dallo stato di salute alla situazione economica, dalle evoluzioni politiche a quelle psicologiche, dal metodo di lavoro alla capacità di abbandonarsi all'ispirazione. Solo quando avremo chiarito tutti questi aspetti potremo avventurarci a profanare la privacy, forse anche il segreto, di una decisione così assoluta. Certo, non dovette essere una scelta avventata, ma anzi il frutto di una lunga meditazione, non solo interiore, se pensiamo che 2 anni prima della messa in scena del Guglielmo Tell il padre di Rossini così scriveva al cognato: «Gioachino mi ha dato la parola che intende tornare a casa, ritirarsi da tutto e godersi la vita da signore e scrivere quel che gli pare, perché si è stancato e il cielo lo esaudisca». E la testimonianza di una profonda attenzione reciproca. L'ansia del padre che vede il figlio condurre una vita rutilante senza possibilità di soste e placata dalla promessa del figlio: «Gioachino mi ha dato la parola», e dalla preghiera al Signore: «Il cielo lo esaudisca». In queste espressioni notiamo altresì una sentita, anche semplicita, gratitudine verso il figlio. Ne abbiamo una diretta conferma dallo stesso Rossini: «Dovevo mantenere mio padre, mia madre e mia nonna. Vagando come un nomade da una città all'altra, scrivevo 3-4 opere l'anno». Ed ancora: «Mi stava a cuore la sola sussistenza dei miei dilettissimi genitori e poveri parenti». Certo, li aveva sempre presenti. Ai genitori, come abbiamo visto, non lo legava il solo affetto di figlio, ma anche una tacita complicità professionale: la madre cantante e il padre trombista, e una palese tendenza alla burla, alla satira e alla beffa bonaria. Non a caso era stato affibbiato al padre l'inconfondibile epiteto di vivazza. Se fin da bambino aveva respirato la polvere del palcoscenico, questo in seguito avrebbe avuto un significativo peso nell'intesa con i genitori, i quali sempre lo capirono nelle sue dimensioni di uomo e di artista. Ma indipendentemente dalle necessità familiari, Rossini, sin da adolescente, avvertì la necessità di crearsi una certa solidità economica, anche se il suo rapporto con il denaro non fu mai ossessivo, vivendolo sempre come il mezzo più ovvio per condurre una vita agiata, aiutare gli amici bisognosi e sovvenzionare varie istituzioni musicali, sia italiane, Conservatorio di Bologna e di Pesaro, sia francesi, asilo per i cantanti anziani vicino a Passy. Al momento dunque del suo ritiro ufficiale dalle scene, la situazione economica del maestro era solidissima e forse comunque anche in questa chiave pratica che può essere interpretato un inciso nella risposta che offrì alla domanda di Wagner: perché nessun'opera dopo il Guglielmo Tell? Non avevo figli, rispose Gioacchino. Anche qui vediamo ancora collegata la responsabilità affettiva con quella economica, nonché il bisogno di offrire qualcosa tanto in fatica quanto in prestigio e in denaro. Risalta una visione molto semplificante della vita, che rivela un costante senso di solidità, e in quella trova le sue motivazioni più ampie. Il fatto di non avere figli faceva crollare un importante incentivo ad un certo tipo di lavoro, evidenziandone di contro un altro. Il silenzio di Rossini, infatti, fu solo operistico. Mai nei 40 anni successivi al Guglielmo Tell venne a cadere la sua attrazione verso la musica. Ogni giorno egli dedicava alcune ore allo studio ed altre alla composizione di brevi brani pianistici, duetti, terzetti e lavori sacri. A questo proposito vale la pena ricordare quello che scrisse Verdi ad O Prandino arriva bene, quando seppe che Rossini studiava ancora i maestri tedeschi e preparava un grande lavoro sacro. Rossini in questi ultimi tempi ha fatto progressi ed ha studiato. Ah, uff, studiato cosa? Noi non possiamo, dirò anzi, non dovremmo scrivere come i tedeschi, né i tedeschi come noi. Che i tedeschi si appropriino le nostre qualità, come fecero ai loro tempi Haydn e Mozart, restando però sempre quartettisti. Che Rossini si appropri perfino di alcune forme di Mozart, restando però sempre melodista, sta bene. Ma che si rinunci per moda, per mania di novità, per l'affettazione di scienza, si rinneghi l'arte nostra, il nostro istinto, quel nostro fare sicuro, spontaneo, sensibile, abbagliante di luce, è assurdo e stupido. Queste parole ci rivelano quattro importanti indizi. Il primo è che Rossini continuava a lavorare molto. Il secondo ci indica le sue chiare preferenze stilistiche. Il terzo, la profonda invidia fomentata anche dagli amici di Verdi che il compositore di Busseto nutriva nei confronti del più acclamato operista italiano. Infatti, l'interesse di Rossini per la musica tedesca non può essere degradato ad una mania, ma costituisce un vero e proprio bisogno di approfondimento e di completezza. D'altro canto, Rossini non era certo un imitatore, bensì piuttosto cercava nelle partiture tedesche aiuto ed esempio per ripristinare quell'unità che la musica italiana aveva un tempo posseduto e poi perduto. L'alta considerazione di Rossini per la musica tedesca non poteva essere ricambiata tout court da tutti i compositori stranieri. La stima di Beethoven, il dibattuto apprezzamento di Wagner hanno infatti come contraltare le opinioni ampiamente ufficializzate da Weber. Ed arriviamo così al quarto indizio, sicuramente il più importante, perché ci avvicina e per certi versi potrebbe addirittura spiegare il grande silenzio di Rossini. Dobbiamo ricordare che la creazione di Haydn rimase sempre per lui un modello assoluto. Così nel 1817 il corrispondente milanese della Allgemeine Musikalische Zeitung annotava: dopo il suo ultimo soggiorno a Milano, il maestro Rossini ha saputo far propria molta musica tedesca. Mi ha suonato a memoria interi pezzi di Haydn, di Mozart e di Beethoven, che io non supponevo gli fossero noti. Su una stampina di Mozart donata ad un giovane musicista, Rossini aveva definito a Wolfgang l'ammirazione della mia giovinezza, la disperazione della mia età matura, la consolazione della mia vecchiaia. La disperazione quindi della mia età matura, ecco finalmente qualcosa di tragico e personalissimo nella scelta del suo silenzio. Qui Rossini esprime, e un'altra ipotesi, tutto il tormentato disagio del musicista che tentò di richiamare in vita la straordinaria unità del mondo mozartiano. Non ci riuscì, anche a causa dei mutati tempi storici e i mutati linguaggi artistici. E ne derivò, con una dolorosa nevrosi, uno dei motivi fondamentali del suo silenzio. Ma qual era esattamente il suo ideale artistico? Proprio quell'unità di gusti e di idiomi che la grande tradizione italiana aveva posseduto e poi perduto, lasciandola in eredità appunto ai tedeschi. L'unione formale fra l'opera seria e l'opera buffa, quell'unione nata dalla considerazione musicale di tutte le possibilità umane considerate da un lato nella loro particolarità e dall'altro nel loro aderire a quell'unicità inconfondibile che è la personalità umana. Rossini si sentiva prigioniero di una gloria che non lo consolava, perché non era quella che lui aveva cercato per tutta la vita, uomo del barbiere per l'eternità. Nella primavera del 1822 Rossini fa visita a Beethoven. Aveva 30 anni, al suo attivo già 33 opere, di cui almeno 15 applauditissime nella stessa Vienna, e veniva a rendere omaggio a colui che definiva un prodigio dell'umanità. Quell'uomo, pressoché incarcerato nella sua sordità, in una casa degradata e sporca, dopo un colloquio smozzato portato avanti fra tante difficoltà con l'aiuto del comune amico Carpani, che in quell'occasione si rendeva utile nel doppio ruolo di interprete e scrivano sui quaderni di conversazione, così congedò l'ospite e soprattutto fate molto barbieri. Beethoven volle vedere in Rossini quasi esclusivamente il compositore d'opera buffa. D'altra parte, così sottolineava la propria opinione, l'opera seria non è nella natura degli italiani. Per trattare il vero dramma essi non possiedono sufficiente scienza musicale. Del resto, come potrebbero procurarsela in Italia? Fu un giorno triste quello per Rossini. Non solo aveva toccato con mano l'infinita mestizia del suo compositore vivente più amato, ma era anche stato, senza tanti complimenti, ricacciato proprio in quell'opera buffa che egli con tutte le sue forze cercava di superare. Beethoven infatti non ignorava anche le opere serie rossiniane, Tancredi, Otello, Mosè, ma non le valutava. Si era creata in quel giorno una situazione psicologica paradossale, poiché probabilmente Rossini ignorava quale fosse stata la reazione di Beethoven davanti al fanatismo che il pubblico tributò all'italiano nel suo soggiorno viennese. Eppure il posto nella storia della musica non me lo possono togliere. Un simile atteggiamento poteva anche non inquinare l'obiettività del giudizio. Di certo, però, rendeva più aspra e sgradita la sua formulazione. 30 anni più tardi, a Parigi, nel marzo del 1860, Rossini fu felice di ricercare Richard Wagner, che stava per mettere in scena Tannhäuser proprio nella capitale francese. Del maestro Wagner elogia, al contrario di Beethoven, l'opera seria e in modo particolare Otello, Mosè e Guglielmo Tell, sottolineando il valore artistico della scena delle tenebre del Mosè, la scena della congiura e il resta immobile del Guglielmo Tell. In tutti e due gli incontri con i maggiori compositori suoi contemporanei, Rossini poté verificare che il suo ideale dell'unità dell'opera era rimasta un'aspirazione irrisolta. Di fatto, nel suo atteggiamento sempre cordiale, affabile e salottiero, non lasciò mai trapelare la sua ambizione delusa e anzi si ha come la sensazione che l'incontro con Wagner sia una rara occasione per lui di fare il punto della sua vita, di trarne idealmente delle somme. Alla luce di questo incontro, avvenuto quando il maestro italiano aveva abbandonato le scene ormai da 31 anni, possiamo notare come mai l'idolatria del pubblico e il riconoscimento dei compositori abbia intaccato la lucidità del giudizio che formulava su se stesso. Anzi, c'è in lui un eterno bisogno di minimizzarsi e di rapportarsi, quasi da allievo a maestro, alla più alta cultura musicale tedesca. A quei tempi parlava di se stesso come di un pianista di quarta categoria, definiva Petit la sua bellissima e avanguardistica messa e la dedicava a Dio con parole umilissime.
Radio Nuova Trieste ha presentato Lettura d'autore. Rossini e dintorni. Un libro di Giuliana Stecchina.